Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi San Tommaso d'Aquino, divenuto poi così influente nel suo pensiero, nel suo sistema, da diventare praticamente fino a 50-60 anni fa la teologia della Chiesa. Studiare teologia voleva dire studiare la scolastica e Tommaso. È nato quando moriva Francesco e ha avuto anche lui una vita abbastanza breve, 50 anni.
Dal libro di Giobbe, dal versetto 11 del secondo capitolo al termine del terzo. Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada. Elifaz di Teman, Bildad di Soac e Sofar di Naama, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichino le tenebre e l'ombra della morte, gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. Quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Ecco, quella notte sia sterile e non entri giubilo in essa. La maledicano quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare Leviatan. Si oscurino le stelle della sua alba. Aspetti la luce e non venga, né veda le palpebre dell'aurora, poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno agli occhi miei. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempono le case d'argento. Oppure come aborto nascosto più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi, e chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace, non odono più la voce dell'aguzzino. Il piccolo e il grande là sono uguali e lo schiavo è libero dai suoi padroni. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba. a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte? Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido, perché ciò che temevo mi è sopraggiunto. Quello che mi spaventa è venuto su di me. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo ed è venuto il tormento. Parola di Dio.
L'importanza del capitolo terzo è evidente. Questo capitolo è necessario per poter poi introdurre l'oggetto, il centro di tutto il libro, che si svolgerà molto a lungo, di dialoghi e di discorsi. Quindi è evidente questo. Vedo che qui la piccola poliglotta che qualcuno di noi può avere davanti, non so da dove prenda questa divisione, mette primo ciclo di discorsi col capitolo 3. Più che altro il primo ciclo comincia al capitolo 4 e sono dialoghi. E quindi qui in un certo senso è ancora introduttivo e fa da tramite fra i primi due capitoli, che hanno stabilito senza ombra di dubbio l'integrità di Giobbe anche sotto le prove. Quindi uno che serve Dio per Dio e non per i benefici, e le discussioni che poi vengono dopo. Questo capitolo è importante perché introduce tutto questo e crea un passaggio. Ecco a voi la parola.
Una cosa di carattere generale. Leggendo questo capitolo, ieri sera avevo pensato di non venire a messa stamattina, perché un dolore talmente grande e senza, cioè solo in questo capitolo, e senza possibilità di soluzione, che mi avevo un po' spaventato. E poi ieri era anche il giorno della Shoah. E allora pensavo a quante persone sono passate attraverso un dolore così e non riuscire a capire il perché gli era successo a loro, e quante persone tuttora passano attraverso questa prova. Ecco, era solo questa cosa che mi aveva spaventato e volevo un po' condividere con voi questa paura.
A questo punto entrano in scena i tre amici di Giobbe, giunti per consolarlo. Sono giunti da tre diversi paesi che rappresentano il mondo circostante la Palestina. Anch'essi fanno lamento e cordoglio sull'amico sofferente, secondo l'usanza orientale. Essi però sono anche i portavoci del sapere tradizionale di Israele e dell'Oriente antico, con il quale si confronterà il pensiero del giusto sofferente, cioè di Giobbe. Il grido sofferente di Giobbe è modellato sullo stile del lamento individuale presente in molti salmi e anche nel libro delle Lamentazioni. L'invocazione della morte come liberazione dalle sofferenze è un motivo ricorrente nell'intero libro. Giobbe si chiede dei perché debba nascere un uomo che poi sarà un infelice e la cui vita sarà piena di amarezze. Colui che soffre, soprattutto se ingiustamente, ha sempre dei perché da porre davanti a Dio. Questi perché che escono dal cuore dell'uomo costituiscono lo sfogo di chi non capisce il mistero del dolore, di chi si vede impedito nel suo cammino e al colmo della sofferenza vorrebbe non essere mai nato.
Ma certo che è impressionante questo dialogo di Giobbe, questo dialogo, insomma, questa lamentazione di Giobbe, molto carica, quindi un po' eccessivamente carica, e esprime tutta la sofferenza dell'uomo, l'uomo, di tutti gli uomini. E quindi si può paragonare appunto anche tutte le sofferenze che ci sono e che ci sono state, appunto, la Shoah, eccetera, le guerre, e lo in persona tutto il dolore possibile e immaginabile, che, come lo esprime lui, insomma, e maledice il giorno del concepimento. Il giorno della notte del concepimento, il giorno in cui nacque tutto, però appunto maledice queste cose, poi maledice gli astri, la luce, le tenebre, eccetera, eccetera, perché sono nato, però non maledice Dio, quindi è la sofferenza del giusto che non capisce il perché. Così poi c'è stato, un autore che dice: è il cantico dei cantici del pessimismo, cantico dei cantici del pessimismo. L'autore è una cosa. Sì, vabbè, comunque sì, è appunto quello che diceva Stelvio, lo condivido pienamente, insomma.
Cantico dei cantici del pessimismo, io ho pensato che l'Exultet deve aver avuto come base questa pagina, poi essere stato composto per converso, perché ci sono tanti rimandi al contrario, cioè ecco, quella notte sia lugubre, non entri giubilo in essa, o notte più luminosa del giorno, la notte mia illuminazione per le mie delizie, tutti i modi con cui si può benedire una notte, la notte della risurrezione, la notte della salvezza, sembra qui al contrario, tutti i modi in cui si può non benedire una notte o considerarla estremamente infelice, è proprio un poema anche molto bello dal punto di vista così letterario, è bello nel senso intenso, espressivo, drammatico, ecco, nella sua drammaticità. Ci sono anche paralleli con altre scritture, per esempio, perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo, perché due ginocchia mi hanno accolto e perché due mammelle per allattarmi, quando il Salmo 22 dice: sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sulle mammelle di mia madre. Un salmo che mi spiace molto quel versetto, perché quasi Dio descritto come la levatrice, e qui tutte le cose che possono essere dolci a causa dell'amarezza che è venuta su di lui diventano tormentose. Ecco, poi un altro parallelo sicuramente è quello di Deuteronomio 28, quando ci sono le imprecazioni. le autoimprecazioni quasi, quando su chi non vuole, rispetto all'alleanza, che finiscono proprio alla mattina dirai se fosse sera, e alla sera dirai se fosse mattina, e tu cercherai tutto il giorno la morte ed essa non verrà. La situazione disperata che è peggio della morte. E comunque, quello che io, solo osservazioni, mi aveva molto colpito ieri l'intervento di Patrizia, che aveva fatto il parallelo con il Padre Nostro, non abbandonarci alla tentazione. Però qua la tentazione è per saggiare il giusto. Quindi sembra quasi una preghiera perché Dio non ci prenda di mira, in questo senso, di volerci saggiare oltre misura.
Credo che sia evidente, non si possa discutere, quello a cui faceva accenno Giovanni, dicendo che il dialogo fra Giobbe e gli amici comincia al capitolo quarto. Però è vero anche che, così come pare, come si pone il testo in italiano, con quell'allora del primo versetto del capitolo 3, mi continua, che sia, non comincia un dialogo, ma questa presenza silenziosa al suo fianco degli amici, questo condividere il suo dolore per 7 giorni, scatena quello che Giobbe aveva dentro. Non è il dialogo, ma è una relazione. È quella che permette di fare uscire, di far esplodere questo terribile, giusto, vero. Se devo dare il senso che io do, non pessimista. Il pessimista è chi ha una visione negativa di qualcosa che chi altri potrebbero avere diversa. No. Questo è il dolore di chi il dolore lo prova e basta, totale, indiscutibile. Ok, poi volevo dire che mi ha colpito che si dice che gli amici non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché talmente è trasfigurato, no? Dal dolore. Ma è anche vero che è diverso, è cambiato Giobbe dentro. Non è più l'uomo che aveva, come dire, la situazione in pugno, come si vedeva, che accettava la prova così come è presentato nei primi 2 capitoli, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, ma ora dal suo cuore esce solamente questo grido di ribellione a ciò che gli sta succedendo. La terza cosa, se riesco, colpito il versetto 25: ciò che temevo mi è sopraggiunto. È il malvagio a cui, dice nel parallelo dei proverbi, a cui sopraggiunge ciò che temeva. Invece Giobbe non è, Giobbe è un giusto. Allora mi sono chiesta se questo versetto sia una ulteriore accenno all'umiltà di Giobbe, così come faceva i sacrifici per i figli, perché non si sa mai, comunque pregava la preghiera di chi si pensa sempre anche in colpa, forse.
Ma sulla prima parte riporto un'osservazione che però non so da dove la ricavi, quindi di Mazzinghi sui 3 amici di Giobbe, Elifaz, Bildad e Zofar, che non vengono da Israele, ma da fuori, quindi sono rappresentanti in questo senso sia forse di Israele, ma anche della sapienza in generale, però anche della sapienza in Israele, perché quando parlano si capirà, però non fosse solo limitata alla sapienza di Israele. E comunque lui dice che Elifaz sarebbe il profeta, mentre Bildad sarebbe l'uomo della legge, rappresenta l'uomo della legge, e Zofare il saggio. Così ci sarebbero tutti e 3 gli ambiti, diciamo, della della visione teologica, della legge, del profetismo, della sapienza, però non so da dove la ricavi. Quindi...
Vabbè, dai dialoghi la ricaverà. Dai dialoghi.
Penso. Sì, dai dialoghi molto probabilmente, però voglio dire se c'è anche una fonte che lo dice. Questo non... però questo mi sembrava molto importante, quindi è in discussione. La discussione è fra Giobbe e quello che rappresentano questi tre amici. E poi sulla seconda parte, che vanno per consolarlo, non vanno per rimproverarlo, vanno per consolarlo, però la loro consolazione, il loro conforto fallisce, questo è il punto. E sulla seconda parte sembra che qui c'è un richiamo anche alla creazione, almeno nel linguaggio, il giorno divenga tenebra, al contrario. È una cosa, e poi termino dicendo, sembra che anche il capitolo sia strutturato su diverse domande, versetto 11, dopo le parole, il lamento così forte di Giobbe fino al versetto 10, versetto 11, perché non sono morto, fin dal seno di mia madre, versetto 12, perché due ginocchia mi hanno accolto, il nascere e anche quello che viene dopo. E poi dice perché al versetto 20 dare la luce a un infelice. E questa parte che termina al versetto 23, perché poi al 24 c'è una delle affermazioni, quel perché è una risposta, non una domanda, e termina con a un uomo la cui via, al versetto 23, è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Termina lì con il problema è Dio, quello che avverte è che è così perché Dio ha sbarrato da ogni parte, così viene posto il punto, la discussione insomma che poi avverrà con gli amici, che sembra presentare qui un Giobbe molto diverso da quello che era, abbiamo visto prima, se da Dio accettiamo il bene perché non dobbiamo accettare il male. Ci sta dentro, la domanda è, ci sta dentro questo dialogo a quello che Giobbe ha detto prima o è un'altra cosa?
Ma io penso che Giobbe rimanga quello che è, altrimenti il problema affrontato nei dialoghi e nei discorsi successivi rischia di svuotarsi. Qui credo che ciò che è attestato nei primi due capitoli rimanga fermo, ma cambia naturalmente, cioè l'autore vuole discutere un problema di prim'ordine e naturalmente mi pare che questo capitolo sia importante perché dà l'occasione, non so se lo si possa vedere come la sofferenza dell'uomo, perché non è che tutti, per esempio nel mio caso, non mi ritrovo. Io sono contento di essere nato, ma certamente qualche cosa avrò patito, forse patirò, ma non corrisponde a quello che dice Giobbe, quindi c'è anche da chiedersi, tra l'altro non corrisponde neanche alla vita di Giobbe, che è andata benissimo per molto tempo, no? Però ha avuto poi dopo dei guai molto grandi che spiegano anche questa lamentazione. E quindi c'è da chiedersi questo, non so se tutto torna, cioè lo si può vedere anche, come avete diversi di voi accennato, come una specie di sintesi del dolore dell'uomo, ma nel concreto vale per qualcuno, o anche per molti se vogliamo, ma non vale per tutti, perché le espressioni che qui si usano presuppongono una vita disperata, perché nascere se poi la vita è così? Ecco, quindi non è... In ogni caso, di fronte a questa situazione che è ben reale, direi realistica, ecco, per chi veramente ha questi grandi disgrazi e dolori in tutta la vita, e abbiamo qui anche una descrizione interessante, anche se rovesciata, dello Sheol, i versetti dal 13 al 19 sono molto interessanti e sono tutti in positivo. Nello Sheol si sta bene, finalmente c'è riposo, rispetto invece a una vita disperata, tribolata e disperata, ecco come viene descritta prima. Quindi ci sono tutti gli aspetti positivi di quello che noi chiamiamo la morte. La morte qui dà accesso a una situazione che normalmente è vista in modo negativo, diciamo, comunque, ricordiamo il Coelet dice goditi fino adesso perché poi dopo non ci sarà né pensiero, né azione, né sentimenti. Invece qui è tutto il contrario, come vediamo, dipende dai punti di vista. Dunque, detto questo, io credo che questa sia l'occasione per gli amici, perché della discussione che ci sarà, perché in questo modo Giobbe mette in questione la giustizia di Dio. Allora, abbiamo un parallelo, abbiamo anche qua, per esempio, Geremia, al capitolo 20, ricorderete, capitolo 20, ha espressioni molto simili, un po' più breve, ecco, al capitolo 20, dal versetto, mi pare, 14, alle stesse sue, il maledice il suo giorno, eccetera, eccetera. E anche qui abbiamo questa espressione, ci sono delle vere e proprie maledizioni, maledetto il giorno in cui sono nato, ecco, se non fosse mai esistito. Naturalmente sono espressioni che, diciamo, sono aspirazioni che sono assolutamente irraggiungibili. Non si può cancellare il passato, è evidente questo. È un modo per dire la disperazione, la gravità, ma è un modo per accusare Dio. Si evita è molto importante anche questo aspetto, naturalmente, si evita di maledire Dio, non si può maledire Dio. Giobbe non maledice mai Dio, rimane sempre il giusto, ma si protesta contro Dio, indirettamente però, cominciando a maledire il giorno perché sono nato, è Dio che l'ha fatto nascere, che poi emerge anche nel nostro testo. Lo sottolineava, mi pare, poc'anzi Sandro, al versetto 23, e lì sembra più personale, sembra far riferimento alla sua situazione, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Quindi il nome di Dio salta fuori, naturalmente non viene maledetto, che ci mancherebbe, ecco, però è una protesta alla fine contro Dio che è ingiusto. Anche se c'è un grande punto interrogativo, non dice che Dio è ingiusto, non lo dice, però pone il problema, ed è per questo probabilmente che poi iniziano i dialoghi che sono centrati sul problema della giustizia di Dio. Oggi c'è anche il ricordo della Deda, anche se la ricorderemo poi di nuovo domenica prossima. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo dunque per la pace, per la giustizia in tutto il mondo, fra gli uomini, fra tutti i popoli, fra tutte le comunità umane. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta la Chiesa, invocando l'intercessione oggi di San Tommaso d'Aquino, per tutti i luoghi dove si forma il pensiero cristiano, la vita cristiana, nei seminari, ma non solo, tutte le parrocchie, in tutte le diocesi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per noi tutti, per la nostra Lectio, Signore, ci guidi nel meditare, nell'approfondire quello che ci vuole trasmettere attraverso la lettura del libro di Giobbe, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i poveri, per i sofferenti, per tutti quelli che non hanno alcuna consolazione e non comprendono, non hanno nessuno strumento per essere consolati o confortati e comprendere qualche cosa del loro dolore, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la comunità in questo momento, per tutte le sue esigenze, Signore, ci illumini e ci sostenga, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è anche la Laurina da ricordare in questa messa, Laurina Portoghesi, preghiamo.
Preghiamo sempre per tutti i malati che ci sono affidati, malati di Covid, e perché possano avere forza, essere consolati, guarire, per Don Giuseppe che sembra tra i nostri conoscenti il più grave, poi anche per i fratelli di San Martini, credo anche Don Giovanni sia stato colpito, Francesco, poi l'Ornella Mortari, Eva Baldini, la mamma della Bea, qui di Oliveto. Preghiamo per tutti loro, preghiamo.
Ascoltaci,
e poi continuiamo a accompagnare anche gli altri, in particolare Marino nella sua convalescenza, è stato dimesso, ma insomma comunque la sua situazione è ancora molto insomma di infermità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i milioni di uomini che vivono il dolore che ha vissuto Giobbe e che non hanno fede e muoiono così. Che il Signore li consoli e l'interno li prenda nel suo regno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i teologi e per quelli che portano il nome di Tommaso, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta Dio queste preghiere e tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, che sono nei cuori di coloro che ci affidano la loro preghiera. Esaudiscile secondo la misura della tua bontà, per Cristo nostro Signore.